Buongiorno, ben ritrovati, siamo arrivati a venerdì, è il 7 di agosto, questa è Mille Voci e questa è Rete 1. Buongiorno Marcello Fusetti.
Axel Belloni, ben ritrovato, buongiorno.
Allora, diciamo subito, svegliamo le carte che fondamentalmente sono due, ovvero due sono i temi della nostra puntata di Mille Voci di oggi. Nella prima parte guarderemo al cielo, nella seconda parte lo diciamo subito, ieri se non l'aveste sentita la notizia se n'è andato a 86 anni Francesco Guccini e quindi dalle 10 alle 11 dedicheremo uno speciale a Guccini.
Più che uno speciale sarà una vendetta, visto che l'hanno dato a noi, a me in particolare come gucciniano, visto che Guccini non ha trovato spazio nelle radio, va detto. Di Guccini in radio abbiamo ascoltato 3-4 brani, sempre quelli. Oggi più che uno speciale sarà una vendetta, ascolteremo quelle canzoni che hanno fatto di Guccini Guccini e che le radio non hanno mai passato. Perché? Perché lo diremo, perché erano troppo lunghe, perché erano troppo complesse, perché erano noiose, perché erano tristi. Guccini era anche questo, ma sapeva scrivere. E poi ne parleremo con chi lo conosce bene, ne parleremo con voi, perché tante volte Guccini è stato non solo nella Svizzera italiana, ma proprio nei nostri studi. Nel 1982 ha registrato un concerto magnifico all'auditorio, che ritrovate, se volete, online, con i brani che in quegli anni lo avevano già reso un mito per molti di noi.
Ieri è passato musicalmente quello che sostanzialmente era quello che oggi chiamiamo showcase, quindi era un concerto diffuso, è passato proprio musicalmente, se non sbaglio, dell'83 con Guccini presente qui nella Svizzera italiana, con Tiziano Colotti che conduceva, che è passato ieri sera in televisione come omaggio nostro a Guccini. Ne parleremo tra le 10 e le 11, mentre in questa prima parte di Mille Voci vogliamo parlare un po' di scienza, vogliamo guardare avanti, guardiamo al 12 di luglio, mercoledì prossimo, orario tramonto, ma capiremo un po' meglio i dettagli. Ci sarà un'importante eclissi solare che toccherà anche la Svizzera italiana. E allora, Simone Pengue del Giardino di Albert, ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, diciamo questa cosa prima di parlare di eclissi. Simone ci ha raggiunto direttamente dal Festival del Film di Locarno.
I giardinieri anche lì.
Sì,
esattamente.
Ricordiamo questa cosa, siete presenti in rotonda, giusto?
Siamo presenti in rotonda e porto con me infatti un gadget, ad esempio chi ci guarda la televisione lo vede, una borraccia del Giardino di Albert. Noi siamo giù come redazione alla rotonda con uno stand appunto dell'RSI, siamo lì per poter fare dei giochi, dei quiz con i quali si possono vincere dei gadget del Giardino di Albert. Quindi potete andare lì, imparare qualcosa sulla natura, testare le vostre conoscenze, incontrare la redazione, noi siamo lì, siamo stati presenti mercoledì, giovedì, quindi ieri, e anche stasera la nostra ultima sera.
Poi vi mandano via.
Poi ci mandano via, però la RSI resta con il nostro stand.
Parlate anche di eclissi o no?
Se qualcuno vuole chiacchierare di eclissi, perché no?
Noi ne parliamo appunto in questa parte di trasmissione perché, lo ripetiamo, il 12 di luglio c'è l'eclissi solare. E prima di arrivare a questa eclissi solare, appena dice eclissi solare, guardo te Marcello, perché con Simone abbiamo già parlato di questa cosa, quella che ti viene in mente da noi? Io mi ricordo quella del 99, c'era una, forse perché avevo quell'età in cui sembra tutto.
Io fatico
enorme
a ricordare cosa ho mangiato ieri sera, figurati le eclissi.
Ma
solari.
Ti ricordi che iniziavano a vendere quegli occhialini?
Quello me lo ricordo, ecco. E c'erano, noi eravamo ragazzini, penso le prime che abbiamo potuto guardare un pochettino, quindi provavamo ad offuscare, ad annerire dei vetri con il fumo delle candele per cercare di avere degli occhiali che parassero un po' la nostra retina.
E diciamo subito che non erano degli occhiali, ne parleremo anche di sicurezza, perché anche in questo caso, anche nel caso di questa eclissi, ci sono alcune prescrizioni. Quella del 99, tra l'altro, sono arrivati alcuni commenti anche al vostro video, giusto?
Sì, allora, noi appunto stiamo parlando di eclissi e siccome è un grande evento ci siamo preparati un pochettino in anticipo, abbiamo raccontato già qualcosa con un articolo sul nostro sito rsi.ch e con dei reel sui nostri social RSI Info su Instagram e su Facebook, e abbiamo chiesto alle persone: vi ricordate l'eclissi del 99 che qua in Svizzera è stata così importante, intendo proprio in termini di copertura? Non era un'eclissi totale, come alcuni più o meno ricordano, era un'eclissi parziale al 94%, comunque appunto la copertura è stata interessante. E abbiamo chiesto alle persone: ve la ricordate? Come l'avete vissuto? Perché l'eclissi è un momento che viviamo tutti quanti, tutti assieme, e quindi ci si ricorda di quel momento. Magari
Sì, possiamo, scusa Simone, possiamo fare la stessa cosa noi, un 076-321-1113, se c'è qualche ricordo legato a un'eclissi che avete visto in un punto particolare, un momento particolare della vostra vita. Ho citato quella del 99 forse perché si era vicini al 2000 e quindi c'era questo terrore del 2000, del millennium bug. Scusa, ti ho interrotto, dimmi.
No, volevo raccontare che appunto l'abbiamo chiesto agli ascoltatori perché ciascuno ha qualcosa nella memoria. Io mi ricordo ad esempio che ero con mio fratello nel giardino di casa a guardarla con delle maschere a saldatore, vedremo tra qualche minuto che è una cosa da non fare, ecco, non è una buona idea, così come non è una
però
buona
idea... Però sei qui a raccontarla.
Sono qui a raccontarla. Non è una buona idea usare vetrine affumicate con le candele, si rischiano danni permanenti alla retina, quindi attenzione, dopo parleremo di come vederla in sicurezza. Magari vi riassumo qualche commento che ci è arrivato sui social, molto interessante. Allora, qualcuno ci ha detto, mi ricordo che con la 99, il giorno dopo il capo mi ha licenziato, e ride, dice, chissà se succederà anche questa volta.
Speriamo di no.
Speriamo di no. Qualcun altro dice, sì, mi ricordo, eravamo a Friburgo, il cielo era coperto, non c'erano le previsioni come ci sono oggi dettagliate, siamo andati fino a Vevey e siamo riusciti a trovare il cielo un pochettino schiarito, l'abbiamo vista e mi ricordo la sensazione di freddo. Questa tanti me l'hanno ricordata, io non me la ricordo. Ma tante persone la riportano, cioè che quando la luna fa la massima copertura, la temperatura improvvisamente scende.
Quest'anno speriamo, ma a maggior ragione, visto il caldo che...
Quanto dura?
Un minuto. Un minuto. Allora, poi c'è qualcun altro invece che ci ha detto, che ha condiviso questo ricordo, secondo me, splendido, dice, e come dimenticare, ero a Zurigo e l'8 agosto ho dato la luce a mia figlia prematura, quindi ho visto l'eclissi dalla finestra dell'ospedale. È sicuramente un bel ricordo. E qualcun altro invece dice così col sorriso, me la ricordo, l'ho vista in giardino con mia moglie e avevo appena comprato una moto usata, una Vespa usata.
Chiudiamo questo giro di ricordi legato all'eclissi del 99, poi ci ascoltiamo una canzone e dopo la canzone entriamo proprio nel merito di quello che succederà il 12 agosto, quindi settimana prossima, con questo messaggio di un nostro ascoltatore da Lucerna. Ci dice: lo ricordo che nel 1999, quell'eclissi, ero con i miei cugini all'Aquafan di Riccione e all'improvviso era diventato scuro in cielo e poi tutti guardavano nel cielo. Ricordo che i bagnini avevano i vetri da, immagino, le maschere da saldatori e ce li prestavano un po' per tutti per guardare questo evento. È stato davvero un evento speciale. NEC con congiunzione astrale e poi torniamo a parlare proprio di questi eclissi di settimana prossima. NEC con congiunzione astrale ci dà l'assist per continuare a parlare di questa eclissi. Lo ricordo e mi scuso per il lapsus, l'ho anche scritto sbagliato, è il 12 agosto, quindi è settimana prossima l'eclissi, altrimenti saremmo un po' in ritardo, staremmo parlando di una roba di cui avremmo già parlato e riparlato in lungo e largo. No, mi guardavi.
No, ti guardavo. Hai detto luglio al posto di agosto.
No,
anche...
Agosto, 12 agosto, quindi mercoledì prossimo ci sarà questa eclissi. Simone Pengue, cosa dobbiamo sapere su questa eclissi? Partiamo proprio dalle basi. Quali paesi la vedranno interamente? Noi in Svizzera in che percentuale vedremo questa eclissi solare?
Allora, eclissi solare appunto, quindi... giusto per essere sicuri di essere tutti sulla stessa pagina, ci sarà la Luna che si metterà tra la Terra e il Sole, quindi ci sarà una zona della Terra che è interessata a una copertura totale, quindi che vedrà completamente la luce del Sole offuscata dalla Luna per circa un minuto e mezzo, due minuti a seconda del punto. Questa eclissi sarà nel tardo pomeriggio / serata, stiamo parlando di un orario svizzero di circa le 8, un quarto, 8 e mezza, 8, per una seconda di dove si è. Diciamo che il percorso che segue parte dalla Siberia settentrionale, quindi proprio una zona remotissima della Terra, passa praticamente nel circolo polare artico, scende sul lato della Groenlandia, passa lungo le coste dell'Islanda. In Islanda, ecco, devo dire la verità, nell'Oceano Atlantico, proprio fuori dall'Islanda, sarebbe il punto migliore dove osservarla perché ha la sua durata massima di oltre due minuti.
Però leggermente scomodo.
Esatto. Inoltre mi sa che c'è un po' problemi di copertura nuvolosa. E dopodiché scenderà e passerà dalla Spagna, che è un po' dove tutti la stanno attendendo. In Spagna sarà sempre attorno all'8 e mezza di sera, ora Svizzera.
Quindi lì sole ce n'è ancora. Noi 8 e mezza iniziamo a averne pochino.
Esatto, questo è un pochettino la difficoltà dell'osservare queste eclissi, ma adesso ci arriviamo. In Spagna la fascia di totalità sarà praticamente dal nord della Spagna, diciamo dalla zona delle Asturie, passerà proprio dal centro e andrà fino a Valencia per poi andare alle Isole Baleari e terminare nel Mediterraneo. Una piccola curiosità, in questa fascia d'età restano fuori per un pelo, proprio per un filino, sia Barcellona che Madrid, che avranno una copertura del 99,9, ma non del 100%.
Ecco, tra l'altro, prima di arrivare in Svizzera, c'è un turismo dell'eclissi solare, c'è un turismo nel senso di persone che scelgono determinate mete per un evento astrale del genere per andare a vederlo in una determinata parte del mondo? Nella fattispecie te lo chiedo perché so che tu sarai in Spagna.
Esatto, sì, questo turismo c'è, io stesso conosco diverse persone, anche diversi colleghi che ci vanno, e io mi sono organizzato per andarci, quindi a meno che le previsioni non prevederanno un diluvio, o a meno che non si romperà il camper in questi giorni, domenica parto con mio fratello e mia cognata, andiamo nel centro della Spagna, praticamente proprio se tracciamo la linea retta tra Bilbao, che sta a nord, e Madrid, lì nel mezzo ci sono delle montagnole. Questo posto l'ha scelto mia cognata perché lei è astrofisica, quindi è riuscita a capire il punto migliore tra condizioni ambientali, visibilità, durata dell'eclissi e tutto quanto, dove andare a guardarcela.
Ogni quanto mi capitano eclissi di questa portata, per capire quante volte va in vacanza tua cognata?
Allora, da qualche parte nel mondo un'eclissi c'è all'incirca ogni 18 mesi, un anno e mezzo. Più o meno, da qualche parte, cioè vuol dire che la prossima magari, lo so, è a Bora Bora, non lo so, è lì dentro un po' più complicato. Noi questa volta siamo molto fortunati perché avremo 3 eclissi di fila in Europa per 3 anni. Quindi c'è quest'anno, 12 agosto, settimana prossima, nord della penisola iberica. L'anno prossimo, il 2 agosto, mi sembra, sarà nel sud della penisola iberica, proprio giù in basso, e anche tutto il Nord Africa. Quindi anche Libia, Egitto, Algeria saranno interessate. E quindi sarà un'eclissi totale di nuovo. L'anno successivo, invece il 26 gennaio 2028, si assisterà a un'eclissi anulare. Vuol dire che la Luna è un pochettino più lontano dalla Terra, quindi appare un pochettino più piccola e quindi non copre completamente il Sole. E c'è l'anello di fuoco.
Cioè praticamente la Luna è
incastonata nel Sole.
Sì, esatto, è spettacolare e anche questa si vedrà dalla penisola iberica.
E perché è tutto sulla stessa penisola iberica?
Attima domanda. Quando c'è stato un briefing per la stampa fatto dall'ESA, Agenzia Spaziale Europea, cioè così parliamo delle eclissi, e quando hanno detto queste 3 coincidenze, subito sorta la domanda ai giornalisti: perché in Spagna? Fanno: guardate ragazzi, è una coincidenza, non c'è nessun motivo.
È una congiunzione astrale. Veniamo in Svizzera e nella Svizzera italiana. Abbiamo detto, noi non abbiamo le condizioni di illuminazione della Spagna, non abbiamo il territorio uguale alla Spagna. Ecco, dove si può andare a vedere meglio questa eclissi, e se ci sono anche degli eventi che sono stati organizzati?
Allora, diamo qualche coordinata. In Svizzera il momento di massima copertura, che sarà del 92%, quindi una copertura importante, molto spettacolare, sarà tardi la sera, il momento sarà attorno alle 8:15, 8:20. Diciamo che la Luna entrerà, la sagoma della Luna si vedrà sulla sagoma del Sole già attorno alle 7:30, poi appunto raggiungerà questo massimo, e andarla via non la vediamo perché il Sole tramonta.
Può essere anche interessante, perché proprio non lo vedi tornare il Sole, come se la Luna l'avesse cancellato del tutto. Guardiamo l'aspetto poetico della...
No, è vero, bellissimo. Ma infatti io, la mia predizione è che questa eclissi sarà estremamente spettacolare, estremamente suggestiva, proprio per questo orario tardo, però forse un po' meno memorabile di quella del 99, perché non ci sarà questo Sole che se ne va a mezzogiorno e poi torna. Quindi forse ce la ricorderemo meno, ma chi la vede ce la ricorderà molto forte.
Ma dobbiamo salire...
Sì, allora, di per sé dobbiamo essere in grado di vedere il tramonto bene fino in fondo, perché il Sole scende molto basso quando sarà coperto dalla Luna. Siccome in Svizzera abbiamo tante montagne, non mi vengono in mente posti dove si veda bene il tramonto qui da noi in basso. Bisognerà salire un pochettino. Ad esempio, citavamo magari qualche evento, l'IRSOL, che è l'Istituto di Ricerche Solari dell'USI, che sta a Locarno, ha organizzato un evento a Cardada per osservarlo tutti assieme. Io do questa notizia, al contempo devo dirvi la brutta notizia, cioè è già andato tutto esaurito. Ho quanto controllato ieri sul sito, davano tutto esaurito.
Però uno può andare a Cardada.
Esatto.
Cioè, se uno sì, o se
prende
uno...
la coperta, si mette a Cardada. E...
Ma non c'è nemmeno bisogno della coperta, viste le temperature che, sì, che abbiamo.
Coperta a picnic.
1600 se arrivi a Cimetta, non è che... che è tanto freddo.
Esatto, quindi lì c'è la possibilità di, appunto, con esperti di osservarlo tutti assieme, seguendo anche, appunto, norme di sicurezza, del quale parleremo tra un attimo. O comunque in generale, se conoscete una bella collina, un punto, una vetta che riuscite a raggiungere in quella serata, mi raccomando, ricordatevi che al ritorno sarà buio, allora ecco, ne vale veramente la pena.
Tra poco parliamo, appunto, della sicurezza. Tra l'altro è arrivato un bel messaggio da parte di un nostro ascoltatore. Più che il messaggio è bella l'immagine, ci ha mandato la fotografia dell'occhialino era l'11 agosto del 99, perché c'è la data, Sonnenfinsternis, eclissi solare, quindi probabilmente era stato brandizzato da qualche località della Svizzera interna, dove era stata organizzata, appunto, una visione collettiva di quell'eclissi del 1999. Tra poco parliamo anche di questi famosi occhialini e di tutte le precauzioni per guardare queste eclissi di settimana alla prossima. Allora, stiamo parlando di eclissi solare, eclissi di settimana prossima, del 12 di agosto, eclissi che sarà importante, sarà del 92%, cioè il grado di eclissi sarà del 92% anche qui in Svizzera, nella Svizzera italiana. Lo stiamo facendo insieme a Simone Pengue, che settimana prossima sarà in Spagna per vederla nella sua totalità.
Ma oggi lo trovate ancora in rotonda Locarno con lo stand, esatto, del giardino di Albert.
Veniamo alle prescrizioni di sicurezza, perché vogliamo l'occasione di questi messaggi che ci arrivano, ci riportano a quegli occhialini famosi che ci riportano a quell'eclissi del 99. Come bisogna guardare, se uno vuole guardare questa eclissi, in totale sicurezza per i nostri occhi?
Sì, allora, l'eclissi, appunto, è così affascinante, noi vogliamo fissarla, però dobbiamo ricordarci che stiamo fissando il sole, quindi con la sua luminosità può danneggiare in modo anche permanente i nostri occhi. Che cosa succede? L'occhio mette a fuoco la luce del sole, la focalizza proprio sulla parte centrale della retina, che si chiama fovea, ed è la parte che il nostro occhio utilizza per mettere a fuoco i dettagli e, ad esempio, permetterci di leggere. Noi abbiamo, appunto, nel giardino di Albert siamo entrati in contatto con un oftalmologo dell'EOC, dell'ente ospedaliero cantonale, abbiamo chiesto esattamente quali sono i danni e ci diceva: sì, questo può succedere, e quello che succede è che a causa dell'energia del sole succedono le reazioni chimiche sulle cellule che le possono danneggiare in modo, appunto, anche irriparabile. I sintomi che poi si avvertono sono subito dopo una sensazione di abbagliamento e cecità per magari diverse ore. Poi nei successivi 3-6 mesi possono magari sistemarsi da soli, ma anche essere permanenti. Vi racconto un piccolo aneddoto. Una volta sono andato all'osservatorio astronomico di Sormano, che sta tra Lecco e Como, qui in Italia. Sono andato lì, ero con l'università, abbiamo visto qualche stella, vi dicendo, e c'erano delle persone che le gestiva, un signore veramente esperto e appassionato di stelle, che ci ha raccontato che lui all'età, forse aveva 60-70 anni, aveva ancora questo buco nel centro del campo visivo, perché da ragazzino ha guardato un'eclissi con un vetrino affumicato dalla candela, non l'ha protetto, e quindi per tutta la vita aveva questo difetto nella vista.
Perché guardare direttamente il sole è praticamente impossibile, perché il tuo occhio si chiude. Naturalmente è una reazione spontanea. Durante un'eclisse
Siamo tratti in inganno
perché viene schermato, ma viene schermato...
Allora, durante proprio l'eclissi totale, cioè se uno ha la copertura 100%, lì dicono che si possa guardare l'eclissi, però attenzione, qui in Svizzera non si raggiungerà al 100%. In più la parte pericolosa è tutto l'avvicinamento della Luna, l'allontanamento della Luna, è lì che si possono avere maggiori danni, ed è lì che, appunto, si dice che bisogna utilizzare le opportune misure di sicurezza. La prima regola è non guardare a occhio nudo, non usare metodi fai da te, non usare occhiali da sole, maschere da saldatori, non usare vetrine affumicati.
L'occhiali da sole non mi va. L'occhiali da sole non funziona.
Non protegge abbastanza. Ci sono, appunto, questi occhialini appositi, che sono quelli che abbiamo tutti in mente, che sono fatti, sembra quasi di cartone.
Sono quasi quelli del cinema 3D.
Esatto.
Il grande successo del cinema 3D.
Sì. Esatto, quindi questi occhialini sono fatti apposta per proteggere dalla radiazione solare, con questi possiamo guardare il sole senza alcun problema. Hanno la certificazione ISO, che ha un codice molto lungo, la troverete o sui siti della Confederazione, oppure sul nostro articolo Il Giardino di Albert, che avrà pubblicato nel weekend, con, appunto, questo codice lungo.
Se non c'è quello, non sono a norma.
Esatto, stiamo attenti, se c'è quello, scegliamone altri.
Arriva un messaggio da un nostro ascoltatore, non so se è un tema che hai trattato con l'oftalmologo dell'ente ospedaliero cantonale. Nel caso non l'avessi trattato, rimaniamo comunque cauti. Il messaggio, la domanda è questa: ho conservato, a vedere queste eclissi del 99, ho ancora i vecchi occhialini tenuti perfettamente, si possono ancora usare?
Allora, io la risposta non ce l'ho.
Ok, quindi diciamo per precauzione, se avete l'occasione di comandare, di comprare dei nuovi occhialini, è la soluzione che vi mette più tranquillità.
Questi occhialini hanno delle lenti in plastica, immagino.
Sì, penso sia un polimero, quindi sì, sostanzialmente diciamo plastica.
Quindi nel giro di 20 anni, 25 anni, potrebbero aver perso magari qualche caratteristica di filtraccio, diciamo così.
Io non mi fiderei delle proprietà dei polimeri a lungo tempo. Quindi.
Sì, poi penso che se questo nostro ascoltatrice andasse da un ottico, tra l'altro dove sono anche in vendita gli occhialini, quelli con il codice certificato per questa eclissi, saprà dirle se c'è la possibilità di riutilizzarli oppure se è meglio comprare dei nuovi. Come siamo messi a questi occhialini? Cioè, ricordo, perché facciamo sempre questo paragone col 99, gli ottici li vendevano, i negozi li vendevano, adesso c'è l'online, ecco, dove si possono trovare, se ne possono ancora trovare?
Allora, io ho fatto una ricerca semplicissima su Google mettendo questo codice da norma ISO, vabbè la cito, ISO 12312-22.2015.
Se l'avete persa ci scrivete al nostro numero WhatsApp e ve la mandiamo.
Ecco, si trovano, online si trovano e penso che se li ordiniamo oggi dovrebbero arrivare per mercoledì. Nei negozi fisici, francamente, non ho guardato.
Arriva un messaggio da una fonte affidabile, perché è il tuo collega del giardino di Albert, Matteo Martelli, che salutiamo e ringraziamo perché ci sta ascoltando, e ci dice che in Svizzera gli ottici stanno finendo gli occhiali speciali e quindi molti ottici li hanno esauriti, quindi il nostro consiglio potrebbe essere: non aspettate proprio il 12 alle 18 quando finite di lavorare, volete andare a Cardada o qualsiasi posto in alto per vedere l'eclissi, per andare dall'ottico che magari li ha esauriti, quindi cercate di premonirvi con un attimo di anticipo. Ci sono altri elementi di sicurezza, altri elementi che non abbiamo ancora citato?
Allora, c'è una cosa importante. Quando si parla di astronomia spesso si usano telescopi, binocoli, vi dicendo. Attenzione, sono doppiamente pericolosi. Loro raccolgono tantissima luce. Ricordiamoci, telescopi e binocoli sono come degli imbuti di luce. Prendono tanta luce e la mettono tutta in un punto. E quel punto è il nostro occhio. Quindi sono ancora più pericolosi di guardare a occhio nudo. Perciò sempre usare gli appositi filtri solari che vanno montati davanti alla lente. Comunque, appunto, non una cosa, un errore che magari alcuni pensano di insomma che sia una buona strategia, invece non lo è. È magari usare il telescopio, poi mettere gli occhialini e guardare con quelli. No, perché in quel caso la luce è maggiore, quindi gli occhialini non proteggono più.
Torno un attimino sugli occhialini, poi ci ascoltiamo una canzone. Ribadiamo il fatto: se siete nel dubbio, non riutilizzate gli occhialini. Ma ringraziamo questa ascoltatrice che arriva in nostro aiuto. Ci scrive Carla e ci manda la foto di un paio di questi occhialini, sul cui retro c'era proprio scritto per quel 99 da utilizzare entro il 12 agosto 99. L'eclissi fu l'11 di agosto e quindi già dicevano utilizzateli solo per queste eclissi il 12 del 99, buttateli via o teneteli per ricordo, ma non riutilizzateli per delle successive eclissi.
Quindi in parte una risposta all'ascoltatrice.
Esatto, in parte è una risposta che arriva da questa nostra ascoltatrice. Tra poco parliamo un po' di ricerca, perché chiaramente tutti noi siamo affascinati dalle eclissi anche come profani. Però
facciamo loro invece.
Loro lo fanno perché è un momento importante anche dal punto di vista della ricerca. Sabrina Carpenter con Man Child. Allora, stanno arrivando ancora diversi messaggi sul come osservare l'eclissi di settimana prossima, del 12 di agosto. Qualcuno ci dice: da noi a Puy, quindi in Romandia, li vendono in farmacia gli occhialini, quelli certificati. E qualcuno ci pone la domanda: se guardo l'eclissi attraverso un apparecchio fotografico con zoom, immagino che guardando solo lo schermo dell'apparecchio non avrò nessun problema. Ora, se ho capito bene, una macchina fotografica anziché guardare direttamente dall'obiettivo, che è un modo per guardare direttamente il sole, questo ascoltatore si chiede se guardando lo schermino delle macchine digitali può essere un problema.
Allora, lo schermino delle macchine digitali emette luce a intensità estremamente più bassa, cioè quello che succede è che la luce arriva sul sensore della macchina fotografica, il sensore della macchina fotografica lo converte in segnale elettrico, il segnale elettrico poi arriva ai pixel che lo riconvertono in luce e arriva da noi, ha naturalmente un'intensità estremamente più bassa. A me verrebbe da dire che è una cosa abbastanza sicura se stiamo ben attenti a veramente a non guardare il sole.
Sì,
cioè
a non puntare il sole con la macchinetta proprio.
Esatto, perché
per inquadrare in maniera corretta prima o poi dovrai cercare di capire dov'è il sole, quindi in quel momento lì rischi di guardarlo.
A quel punto non conviene guardarla in televisione, per dire.
Sì, tra l'altro questo è un ottimo aggancio, grazie, perché è per chi magari se la perde, non riesce a organizzarsi, andare in montagna eccetera eccetera, l'ESA organizza una trasmissione in diretta da León, quindi da una città del nord-ovest della Spagna, dove radunano diversi esperti e fanno proprio un vero show televisivo sul tema, sicuramente un'opzione.
Veniamo all'aspetto scientifico, perché l'eclissi è chiaramente perché è un evento che riguarda il cielo, è una congiunzione astrale, però perché è un momento estremamente importante per raccogliere dei dati per la ricerca scientifica proprio nel momento in cui c'è l'eclissi solare?
Allora, diciamo che è un momento prezioso perché è un momento diverso da tutti gli altri. Andiamo un attimo storicamente, adesso arriviamo a cosa si fa oggi nella ricerca, cioè cosa succederà anche il 12 agosto, cosa succede sempre, vi dicendo, perché è interessante per noi. Però c'è un elemento storico, di storia della scienza, che non può essere ignorato quando si parla di eclissi e scienza. Ed è la leggendaria eclissi solare del 1919.
Ok, cosa è successo?
Cosa è successo? È stato l'evento che ha confermato la validità della teoria della relatività generale di Einstein. E quindi è stato un momento epico per la storia della scienza. Allora, adesso vi spiego un attimo. Adesso ci buttiamo nella fisica.
Lui finisce sempre così. O è fisica quantistica, o è fisica pura. Però è bellissimo, certo. Io lo seguo.
Allora, relatività. No, questa è la parte un po' più semplice della teoria della relatività. Cioè, la teoria della relatività di Einstein parla della gravità, quindi di come si attirano i corpi, di come modificano lo spazio-tempo, di come quindi la Terra alla fine ruota attorno al Sole, e di come tutti gli astri si muovono, come funzionano i buchi neri. C'è un aspetto della relatività che scosse moltissimo gli animi quando venne pubblicata, ed era l'aspetto riguardante la luce. Perché noi sappiamo, cioè noi diciamo che adesso, non so, questa bottiglietta cade verso il basso perché la bottiglietta ha una certa massa e viene attirata verso il basso.
È gravità, certo.
Gravità è quella che si dice newtoniana, cioè quella che è stata fatta qualche secolo prima. Einstein però dice, guardate che anche gli oggetti senza massa sentono la gravità. Perché? Perché la gravità è una distorsione dello spazio-tempo, quindi si muovono in modo diverso, percepiscono lo spazio e il tempo in modo diverso, quindi anche la luce, che non ha massa, può essere deviata dalla gravità. Tutti dicono, ma come? Che è sta roba? L'abbiamo mai sentita? Anche adesso, dirla adesso dopo 100 anni che sappiamo che invece funziona le cose.
Cos'è sta roba? Non l'abbiamo mai sentita?
Esatto. È una cosa che non avvertiamo nella vita di tutti i giorni, cioè la luce delle lampadine non viene deviata dalla gravità della Terra, cioè sì, ma in maniera talmente insomma minima che l'effetto non c'è. Bisogna parlare di luce che viene da molto lontano, quindi distanze astronomiche, e masse molto grandi, quindi il Sole. Parliamo delle stelle che sono lontane, la loro luce va, attraversa tutto lo spazio e arriva sulla Terra. Questo è quello che succede di notte. Ma se noi lungo la traiettoria ci mettiamo il sole, la luce di queste stelle viene deviata? Punto di domanda. Einstein dice sì. Quindi se noi abbiamo la luce che parte da molto lontano, dalle stelle lontane, viaggia, arriva al sole, dopodiché continua il suo percorso e arriva a noi sulla Terra, a noi quella stella sembrerà un pochettino spostata. Quell'effetto di essere un pochettino spostata è proprio l'effetto che Einstein predice, perché la luce è stata deviata. Qual è il problema? Che se io adesso esco dallo studio, mi metto a guardare il cielo e non vedo nessuna stella, naturalmente, certo, perché c'è la luce del sole. Però, durante l'eclissi totale non c'è la luce del sole e posso guardare le stelle. Posso guardare le stelle che passano, la cui luce passa di fianco al sole. Quindi Eddington, uno scienziato britannico, ha fatto proprio questo esperimento in due osservatori diversi contemporaneamente e ha guardato se la posizione delle stelle, che veniva calcolata con calcoli astronomici molto precisi, veniva spostata dalla presenza del Sole, e la risposta è sì. e veniva spostata ed è stata un terremoto nella comunità scientifica. Einstein aveva ragione.
E c'è, ovviamente, sono servite le condizioni dell'eclissi per poterlo dimostrare, come ci hai raccontato. Oggi invece la ricerca ovviamente continua e l'eclissi continua a essere un evento più o meno raro, ce l'hai detto, e continua a essere un momento privilegiato per alcune misurazioni in ambito scientifico di osservazione del cielo.
Sì, allora, adesso la ricerca attuale sfrutta l'eclissi, o comunque interessata all'eclissi, soprattutto per lo studio del Sole stesso. Di nuovo, quello che è interessante è l'idea che possiamo sbarazzarci per un attimo della luce del Sole stesso. Il Sole, come sappiamo, è fatto a molti strati, un po' come la Terra, no? C'è un nucleo molto caldo, c'è una superficie un po' più fredda e poi c'è un'atmosfera. Una delle grandi domande che hanno gli scienziati oggi è questa. Partiamo dal nucleo del Sole. Produce l'energia, reazione nucleare, un posto incredibile, succede di tutto. 15 milioni di gradi. La temperatura scende, arriva alla superficie del Sole, che è praticamente quello che noi vediamo, si chiama fotosfera. Questa è una temperatura di solo 5500 gradi, quindi molto più bassa, comunque caldissimo, ma molto più bassa. Però c'è l'atmosfera del Sole, che si chiama corona solare, che è tutto quello che sta attorno, che ha la temperatura di nuovo di 1 milione di gradi. Cioè la temperatura scende e poi risale. E questa è una delle grandi domande che abbiamo sull'eliofisica, cioè sulla fisica del Sole. Perché è così caldo? Ed è difficilissimo studiare perché è molto rarefatta la corona solare e la fotosfera che c'è lì accanto, cioè quindi la superficie del Sole, è talmente luminosa che oscura sempre, cioè praticamente la luce sopraffa quella della corona solare e quindi noi non la vediamo. Perciò l'eclissi ci permette invece di vedere la corona solare e studiarla. Sento che hai una domanda.
No, stavo cercando di ragionare sul... Vai avanti.
I come e i perché.
Sì.
Allora, i come e i perché non sono appunto ancora chiari, è oggetto di studio. È molto importante sapere che il Sole è sempre, mi viene da dire, è sempre vivo, cioè sempre in attività. Quindi ci sono magari sono tantissimi eventi magnetici sulla superficie del Sole che coinvolgono tantissimo la corona solare. Ci sono tante eruzioni, ci sono molti eventi anche magari violenti, enormi, che generano dei campi magnetici che sono quelli che si pensa possono portare a questo aumento di temperatura. Non lo sappiamo ancora con certezza, ma l'atmosfera solare, la corona solare è sempre interessata da intensi fenomeni magnetici, e questo è l'altro aspetto, l'altro importante aspetto dello studio che si fa sulla corona solare, i campi magnetici, perché dalla corona solare vengono continuamente emesse radiazioni, vengono continuamente emesse particelle, vengono continuamente emesse anche appunto onde magnetiche, elettromagnetico in particolare, con dei interessanti campi magnetici che arrivano fino a noi e possono disturbare i satelliti, possono disturbare le reti elettriche, e sono quelli che generano le aurore boreali, ad esempio. Quindi stiamo cercando di capire come funzionano, cercare magari di predire la loro attività. Ad esempio il Sole ha dei periodi nel suo funzionamento magnetico che durano 11 anni, li abbiamo osservati, non li capiamo benissimo, stiamo cercando di capirli meglio. Quindi l'eclissi è un momento prezioso per guardare a questo.
Per chiudere, per tornare sulla Terra e chiudere su questo tema, ricordando l'eclissi di settimana prossima, e mi aggancio a una domanda di un nostro ascoltatore che dice: consta eclissi, è da quando esiste il mondo che ci sono le eclissi. Simone Pengue, perché alla fine l'eclissi rimane ancora un evento così che attira così tanta attenzione, secondo te?
Ma noi abbiamo parlato adesso della
dell'aspetto scientifico che abbiamo appena
enunciato. Abbiamo parlato adesso della scienza. Secondo me l'eclissi, adesso io mi rifaccio un attimo alle parole della direttrice della ricerca scientifica dell'ESA, Carol Mundell, che ha detto: l'eclissi è un momento di grandissima umanità, ed è proprio vero, cioè è vero che succede da tantissimo tempo, ed è vero che si tratta alla fine di un satellite freddo e roccioso che si mette alla fine tra una palla di fuoco e una piccola pallina d'acqua, però per noi è veramente un momento speciale. Cioè mettere l'enfasi non tanto sull'aspetto fenomenologico, quello che succede, ma su come noi umani viviamo questo momento.
E allora noi siamo pronti insieme, e grazie anche a voi che ce lo raccontate tramite il Giardino di Albert. Due articoli sono reperibili sul nostro sito internet, uno arriverà in giornata, giusto?
Nel weekend.
Sì. Uno è già pubblicato sull'Eclissi del 12 di agosto. Simone Pengue, grazie mille per essere passato da noi e averci portato un po' con i piedi sulla terra, spiegandoci un evento estremamente affascinante ma anche estremamente complesso. Grazie mille.
Grazie mille a voi.
Lo trovate alla Rotonda di Locarno per il Film Bravo. Festival.
Una canzone, l'informazione e nella prossima ora lo speciale dedicato a Guccini.